SBS Italian.
Apriamo il programma dallo storico incontro di venerdì scorso, dove nel posto di frontiera di Panmunjom, nella cosiddetta zona demilitarizzata al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud, si sono dati appuntamento i leader dei due paesi. Allo storico incontro era presente anche il giornalista di Sky TG24 Pio D'Emilia. Allora buongiorno Pio e ben ritrovato.
Sì, buongiorno, buongiorno. Se allora, ne è parlato anche in Australia?
Se ne è parlato molto, Pio. Allora, cominciamo dall'esito dell'incontro, perché sono due gli aspetti principali. Dunque, verrà avviato un programma di denuclearizzazione della penisola e, come secondo aspetto, Seoul e Pyongyang si impegnano a firmare finalmente un trattato di pace che metta fine alla guerra del 1953. Allora, come si è arrivati a questi accordi e, da un certo punto di vista, l'esito è stato ancora migliore di quanto si potesse preventivare alla vigilia?
Allora, cominciamo con l'ultima domanda. Sì, l'esito è stato sicuramente migliore di quello che ci si poteva aspettare anche da parte dei più ottimisti. Come sapete, io sono sempre stato tra quelli che non ha mai creduto all'apocalisse, ma ha sempre creduto invece alla ripresa del dialogo. Per quanto riguarda invece le prime due cose che hai citato, occorre fare un attimo di chiarezza, perché vedo che sui media internazionali purtroppo questa chiarezza non c'è e forse è il caso di farla. Allora, intanto per quanto riguarda il trattato di pace non va firmato tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, che non è firmataria dell'armistizio del 53. La guerra era tra Corea del Nord, Stati Uniti e Cina, perché la Corea del Sud all'epoca non era riconosciuta, era un territorio occupato dagli alleati, diciamo. E quindi formalmente, quando si parla di trattato di pace vero e proprio, bisogna parlare di un trattato di pace che abbia gli stessi signatari dell'armistizio, e cioè da un lato Corea del Nord e Cina, dall'altro Stati Uniti. Quindi la questione è molto più complicata di quanto i media stanno cercando di far credere, per poi magari accusare i coreani di non essersi messi d'accordo alla fine. Molto dipenderà dall'incontro, che sembra confermato, ma di cui nessuno sa ancora bene quale sarà l'agenda, tra Donald Trump e Kim Jong-il. L'altra questione della denuclearizzazione è vero che è stata citata nel comunicato congiunto, ma è anche vero che è stato utilizzato il termine denuclearizzazione completa della penisola coreana. Questo che cosa significa? Che sembra essere passata l'interpretazione, che prima era solo nordcoreana, ma che oggi pare essere condivisa anche dalla Corea del Sud, e cioè che quando si parla di denuclearizzazione non bisogna pensare soltanto all'abbandono del programma nucleare nordcoreano, ma anche al ritiro definitivo degli ordigni nucleari che gli Stati Uniti ospitano a bordo delle loro navi che circondano la penisola coreana, perché è vero che al sud le armi nucleari sono state ritirate negli anni 70, almeno così si dice, poi nessuno sa se veramente non ci siano sul territorio, ma comunque si sa che circolano a bordo delle navi. Ecco, questa è una delle richieste che il nord aveva sempre fatto e che ora la novità è che anche il sud sembra condividere questa cosa. Quindi, diciamo, il risultato del vertice, al di là di tutta l'immagine mediatica, qual è? È che la Corea del Sud e la Corea del Nord si stanno riunificando sotto l'obiettivo comune A, di denuclearizzare la loro penisola, B, di ritornare ad essere cooperanti dal punto di vista economico, culturale, commerciale e chissà un giorno anche politico.
Veniamo proprio alle conseguenze interne di questi accordi, Pio, soprattutto dalla prospettiva di Pyongyang, perché se è vero che il Nord ha probabilmente molto da guadagnare all'estero, è anche vero che il paese è stato retto negli ultimi 60 anni da una dittatura che ha fatto credere, fa tuttora credere ai suoi cittadini che il Sud sia in un certo senso ostaggio degli Stati Uniti, che il mondo esterno in generale rappresenti una minaccia, che l'accentramento del potere nelle mani della dinastia dei Kim sia anche funzionale alla sopravvivenza della Repubblica Democratica Popolare. Per cui, come sono stati raccontati questi accordi ai nordcoreani? Che conseguenze potrebbe avere sulla gestione del potere un'informazione corretta o quantomeno non totalmente deformata da parte del regime?
Ma guarda, con grande stupore di chi segue le vicende coreane, tutta, diciamo, la cronaca dell'incontro, compresi tutti gli streaming che la televisione coreana ha dato in diretta, sono stati trasmessi anche in Corea del Nord e anche in buona parte in diretta. Questa è una novità assoluta per un paese dove, ricordo, i risultati di calcio della Coppa del Mondo venivano dati dopo 2 giorni, insomma, ecco. Quindi questo è un grande passo avanti. Evidentemente il regime in questo momento si sente molto sicuro. Perché si sente sicuro? Perché al di là di tutto, appunto, quello che si racconta all'estero e che in parte sarà anche vero, ma non verificato, il regime di Kim, questo Kim Jong-un, ha portato a un progresso economico, nonostante le sanzioni, visibilissimo. Io che vado spesso in Corea del Nord, almeno un paio di volte l'anno, ho visto proprio con i miei occhi lo sviluppo di grattacieli, di nuove costruzioni, nuovi negozietti, mercati, insomma c'è una ripresa economica. Quindi, come avveniva in Cina ai tempi prima di Mao, poi di Deng e soprattutto adesso di Xi Jinping, quando un popolo è convinto che sta progredendo, vede che la situazione sta migliorando sia dal punto di vista sociale che economico, ovviamente supporta il regime che gli sta garantendo questo. Quindi io non crederei assolutamente a questa idea che un regime di Kim sia a rischio se arriva, diciamo, la progressiva mercatizzazione dell'economia. Viceversa, si rafforza esattamente come sta succedendo da sempre in Cina.
Senti, veniamo alle conseguenze internazionali e a quelle nel lungo periodo. Intanto dal punto di vista internazionale, i due giganti maggiormente interessati si sono detti soddisfatti. Gli Stati Uniti attendono di vedere attuato questo piano di denuclearizzazione. Lo stesso la Cina ha parlato di passi avanti verso la pace. Però, più in generale, dal punto di vista delle conseguenze nel lungo periodo, i coreani si sentono nella grande maggioranza un popolo. Ora, se la riunificazione è stata però molto difficoltosa in Germania, che tutto sommato è stata separata da un muro a confronto molto sottile e permeabile, il percorso sarebbe molto più arduo tra Seul e Pyongyang. Ecco, vedremo mai nella nostra vita, quindi diciamo nei prossimi decenni, una riunificazione, o visti anche gli interessi contrapposti di Stati Uniti e Cina, dovremmo accontentarci di una piena pacificazione della penisola? Più in generale, quali scenari apre questo incontro e questi accordi?
Questa è una domanda molto molto seria, molto difficile da rispondere. Diciamo, facendo una battuta, che io che ho una certa età probabilmente non la vedrò, ma tu, che percepisco essere molto più giovane di me, forse sì. Diciamo che intanto cominciamo a parlare della reazione ufficiale e non ufficiale dei paesi che hai citato. Le grandi potenze, e metterei dentro anche il Giappone, anche se non è una grande potenza, ufficialmente si congratulano, sorridono e parlano di un momento storico. In realtà questi paesi amano talmente la Corea che ne vorrebbero sempre averne due, cioè come sono attualmente, perché una Corea unita rappresenta un cambio dello status quo drammatico per l'area, ed è un'area molto sensibile, quindi lo status quo fa comodo sia alla Cina che agli Stati Uniti e soprattutto al Giappone. Intanto il Giappone ha reagito in maniera molto piccata, formalmente con una dichiarazione di soddisfazione, ma poi ha mandato subito un messaggio molto duro alla Corea del Sud, protestando per un particolare assolutamente insignificante in un momento del genere, per il fatto che la bandiera che trionfava al centro della sala dei colloqui era la bandiera dell'unificazione, quella presentata anche alle Olimpiadi, quella blu, che prevede le due isolette che il Giappone rivendica da sempre e che la Corea invece, diciamo, amministra direttamente. Quindi questo è uno degli aspetti in cui Corea del Sud e Corea del Nord da sempre sono d'accordo, cioè mantenere l'integrità del loro territorio come penisola. Poi per quanto riguarda invece Cina e Stati Uniti, tutti e due sembrano essere un attimino tagliati fuori da questa iniziativa, che a parole viene supportata, ma in realtà potrebbe portare proprio a un parlare con lingua unitaria da parte delle due Coree, mettendo in difficoltà appunto lo status quo, che è sempre stato quello di vedere una penisola divisa e quindi maggiormente gestibile dalle due potenze.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.